Grazie. Ci disponiamo ad affrontare la seconda parte delle opere di misericordia. Se vi ricordate, per chi era presente, la prima parte abbiamo cercato di fare un'introduzione. Quindi le cose che diremo oggi dovrebbero tener conto, presupporre il background presentato due mesi fa. Allora dubito che ci si ricordi così bene di cosa abbiamo detto, ma per il tempo che è passato, ecco, non per... ci mancherebbe, non oserei mai. Però tenete conto che sul sito ci sono tutti i nostri audio, quindi una volta che ascoltate questo potete anche andare a recuperare ciò che abbiamo detto la scorsa volta. Recupero qualcosa, perché è inevitabile avere un certo raccordo. Anzitutto le sette opere, in realtà ne faremo 14, le opere di misericordia sono 14, divise in 7 spirituali e 7 corporali. Allora recupero cosa si intende, cos'è il 7 nella scrittura e cos'è il 14. Il 7 è il numero sacro per eccellenza, è il numero della pienezza, è il numero della totalità. Quindi dire 7 in realtà vuol dire completezza, è un numero simbolico ovviamente il 7. Quindi affrontare le 7 opere, che siano di misericordia o corporali o spirituali, vuol dire che sono, diciamo, le 7 opere madri da cui tutte le altre scaturiscono. Quindi 7 a questa portata, tenete conto, 7 sono i doni dello Spirito Santo, 7 sono i sacramenti, avanti così. Abbiamo detto che sono 14, perché 7 spirituali e 7 corporali, e perché divise in spirituali e corporali? Perché noi siamo fatti di spirito e di corpo, quindi le opere che facendole, è un po' il tema della scorsa volta, quindi noi mettendo in opera, mettendo in atto queste 14 azioni, ci completiamo, ci realizziamo, ci compiamo come uomini e come donne, cioè sono le azioni dell'amore, misericordia in questo senso, sono le azioni che sono in grado di compierci il cuore, che ci realizzano. Per questo sono le opere di misericordia, sono le opere dell'amore. E visto che l'amore ci completa, ci realizza, ci compie come uomini e come donne, facendo sia quelle corporali che quelle spirituali, ci compiono la nostra totalità. 14 ha un senso, non è soltanto 7 più 7, 14. Il 14 ha una portata importantissima nell'antichità, 14 è il numero della guarigione. A Babilonia esistevano 14 divinità guaritrici. Per Agostino il 14 ci rimanda alla morte e resurrezione di Gesù, infatti egli è morto il 14 di Nisan. Quindi soltanto già i numeri sono importanti. Ecco, prima di passare ad analizzarle, vorrei proprio ribadire quello che ho già detto prima, e lo ribadisco, se no rischiamo di non comprendere fino in fondo. Stiamo facendo in qualche modo una riesumazione di queste 14 opere, perché sapete, se ne parlava in una certa formazione precedente, se ne è parlato anche molto dal Medioevo in poi, perché la maggior parte di queste opere sono tratte dalla Bibbia, dalla Scrittura, un pochino dell'Antico Testamento, come Seppellire i Morti ad esempio, ma la maggior parte sono tratte da Matteo 25, quando Gesù dice: venite, benedete al Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero malato, siete venuti a visitarmi, e così via. Nel Medioevo, soprattutto con Tommaso, sono state aggiunte altre per arrivare appunto al numero di 14. Allora, queste 14 azioni cosa sono? Sono semplicemente la declinazione dell'amore. L'amore si declina almeno in queste 14 azioni, e chi le compie, cioè chi ama, vive in pienezza, si fa del bene, cioè facendo del bene si fa del bene, perché noi siamo fatti per farci del bene, cioè ci costruiamo, ci realizziamo, ci compiamo nell'amore. Recupero una frase bella che ho già citato la scorsa volta, ma forse due mesi possono farsi dimenticare qualcosa, di Lev Tolstoj, che scrive al termine della sua vita, nel suo testamento spirituale, scrive: ho conosciuto che ogni uomo è vivo non per la cura che egli può avere di sé, ma perché è l'amore che lo fa vivere. Ho capito adesso, al termine dell'esistenza, che agli uomini sembra di poter vivere per tutte le cure che hanno di sé, ma in realtà sono vivi soltanto perché è l'amore che li fa vivere. Quindi l'amore ci compie, l'amore ovviamente è che viene manifestato verso gli altri. Se vogliamo, l'amore verso noi stessi, che si manifesta nell'amore verso gli altri. Allora, questa è l'introduzione che reputavo importante, se no rischiamo di non avere un luogo dove far cadere le cose di oggi. Come vedete, le opere di misericordia sono sette corporali, che poi durante la storia si sono cristallizzate in queste: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Quelle spirituali: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per i vivi e per i morti. Ovviamente voi capirete che in un'ora e tre quarti non potremo sviscerare tutte le 14 opere, quindi ho fatto una cernita, e qualcuno bisogna trascurarla per forza. Quindi poi chi fosse interessato, non so, facciamo anche le altre un'altra volta, ecco, non so cosa dire, ma dar da mangiare agli affamati, la prima, beh, queste qui le facciamo quasi tutte, della corporale, perché sono, ci troviamo spesso in queste condizioni. E dar da mangiare agli affamati cosa vuol dire? Cioè, ci sono occasioni della nostra vita in cui diamo da mangiare gli affamati? Cioè, teniamo conto che queste opere non sono degli optional, cioè, è vero che non sono codificate nella scrittura, nel Vangelo, nella Bibbia, però sono veramente la declinazione dell'amore. Quindi è interessante recuperarle e dare loro una interpretazione attuale, attualizzarla, questo è importante. Nel Padre nostro abbiamo questa frase, invocazione. Ci si rivolge a Dio e si dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè noi chiediamo il pane quotidiano di ogni giorno al Padre, in quanto figli, e il Padre dà il pane a chi lo chiede. Perché chi è Dio? Dio è colui che dà il pane ad ogni uomo. Salmo 13:25. Egli dà il cibo ad ogni vivente. Però se notate, l'invocazione del Padre nostro non è dammi oggi il mio pane quotidiano, e dai a noi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Se fate attenzione, tutte le invocazioni del Padre nostro sono rivolte al plurale, non è Padre mio. Non rimetti a me i miei debiti, non indurre me, è sempre rivolto al plurale, perché Dio è il Dio di tutti, che dà a ciascuno dei suoi figli tutto ciò di cui ha bisogno, cioè non fa differenze di persone, cioè Dio non guarda ai meriti per cui dà di più o di meno a chi se lo merita o chi non se lo merita, no? Questo è importante da tenere presente. Quindi il dacci è importantissimo, è un'invocazione rivolta come fratelli al Padre di tutti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il pane che chiediamo lo chiediamo per noi, non per me. Di conseguenza, facendo questa preghiera, ci facciamo responsabili per chi il pane non ce l'ha. È sottinteso questo. Quando chiediamo il pane, che non è soltanto il pane materiale, qui però non possiamo commentare il Padre nostro, ma è un po', noi chiediamo ciò che ci è essenziale per vivere. E quando noi lo chiediamo, non lo chiediamo solo per me, lo chiediamo per tutti. Di conseguenza, chi non ha il pane, non possiamo dire, chiedilo anche tu, io ce l'ho, a me l'ha dato. Ecco, è importantissimo pensare sempre a questa responsabilità. Quindi, veramente qui la questione sarebbe da approfondire, ma nel cristianesimo, l'abbiamo già detto tante volte, non c'è mai un rapporto intimistico con Dio. Cioè il rapporto mio con Dio non è un rapporto padre, figlio e basta. È sempre un rimando all'altro. Perché quante volte abbiamo detto non si può dire padre senza dire fratello. Chi dice padre senza farsi fratello ruba in qualche modo l'amore di Dio. Ci si salva insieme. Quindi Dio dà il pane ad ogni uomo, ma anche tramite l'uomo. Vedete la responsabilità che nasce dal cristianesimo. Per questo che il cristianesimo è terribile, in qualche modo. Cioè, il cristianesimo non è un gongolarsi con il proprio Dio, ma che bello che stiamo assieme, stiamo io e te, ci vediamo tanto bene. No. Chi si è lasciato raggiungere da Cristo, chi ha accettato di lasciarsi raggiungere da Cristo, quindi con il battesimo, con tutto un percorso di fede, diventa necessariamente responsabile verso gli altri. Cioè, il cristianesimo è un Dio che mi chiama, un Dio che mi voca, e con la vocazione, io sono chiamato da Dio, e come si fa a rispondere a Dio? Perché se uno mi chiama devo rispondere. Quindi si risponde a Dio soltanto facendosi responsabili. L'unico modo per rispondere a Dio è diventare responsabili verso gli altri. Non c'è altro modo. Perché chi risponde a Dio immediatamente, cioè senza termine medio, che è il fratello, non è più figlio, perché non è fratello. Capite? Questo è importante. Quindi il chiedere il pane per sé è in realtà un fare in modo che l'altro non sia mai mancante di pane, cioè dell'essenziale per vivere. Marco 6,37 è una delle sei moltiplicazioni di pane che troviamo nell'Evangelo. Tenete presente la risposta di Gesù, no? C'è un'umanità intera che necessita di pane, necessita di vita, e Gesù in Marco 6,37 dice una cosa bellissima, dice: ma date voi stessi da mangiare. Date voi stessi da mangiare. Cioè, che ha tanti significati questa risposta, vuol dire provvedete voi a loro, vedete la responsabilità, provvedete voi. Ma vuole anche dire date voi stessi da mangiare, vuol dire date voi in cibo a loro per sanarli, datevi in cibo, questo vuol dire date voi stessi da mangiare. Ecco la responsabilità. Nell'antichità, cioè nella prima comunità cristiana, la domenica era il giorno in cui si celebrava l'Eucaristia. Ma succedevano due cose nella domenica, il giorno in cui si faceva l'Eucaristia. Era il giorno in cui si faceva il banchetto dell'Eucaristia, quindi si riceveva l'amore, perché fare l'Eucaristia vuol dire mangiare il pane eucaristico, ma era anche il giorno della colletta per i poveri, per chi il pane non l'aveva, nello stesso giorno. Cioè tu la festa, l'incontro col risorto, perché la domenica è il giorno della risurrezione, quindi tu di domenica puoi fare esperienza del risorto, perché ricevi l'amore, il risorto, che gratuitamente si dona a te, immeritatamente si dona a te, ma al tempo stesso è il giorno in cui gratuitamente dai ciò che hai ricevuto. Questa cosa era normalissima, era impensabile che uno fosse andato al banchetto, cioè avesse partecipato all'Eucaristia e poi andiamo a casa a fare festa in famiglia, così. Cioè la comunità era il giorno in cui si dava da fare per fare in modo che nessuno fosse nel bisogno, necessitante. E lì che si faceva l'esperienza del risorto. Avremo modo di dirlo dopo. I due versi fondamentali del cristianesimo sono ricevere e dare. Ricevere e dare, che non vanno mai disgiunti. Tutto si riceve per donare tutto. Pensate che questa logica, che poi verrà fatta propria dalla Chiesa primitiva, la troviamo già in un testo tardivo dell'Antico Testamento, il libro di Neemia. Al versetto 8 del libro di Neemia leggiamo questo: andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far festa, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Cioè, in qualche modo, la festa è completa, la festa sarà completa, soltanto nel momento in cui tutto si riceve gratuitamente e si fa in modo che all'altro non manchi nulla. Una festa che non fa conto di ciò che si è ricevuto all'altro non può essere festa, è una festa monca, perché Dio è colui che tutto riceve e tutto dona. Questa è la Trinità, il nostro Dio è trinitario, e per questo che può essere amore, perché ci vogliono, per poter amare bisogna essere almeno in due. Allora uno tutto riceve, tutto dona, l'altro tutto dona, tutto riceve. Ecco perché il nostro Dio è amore, perché è trinitario, e noi siamo fatti immagine e somiglianza di questo Dio che è amore. Quindi anche per noi ci sarà vita, come c'è vita in Dio, perché siamo fatti della stessa sostanza, in noi ci sarà vita nel momento in cui tutto riceviamo e tutto doniamo. Quindi non ci può essere festa, non ci può essere banchetto se non c'è questo ricevere, questo donare. Anche perché ciò che viene trattenuto va perso. C'è poco da fare. Questa è una vita spirituale, ma questa è una vita anche esistenziale, nella vita antropologica, così, del vivere quotidiano. Ciò che viene trattenuto va perso. Si moltiplica soltanto ciò che è donato. L'unico modo per sperimentare se questo è vero, l'unico modo per sapere se questo è vero, è sperimentarlo, è viverlo. E fortunatamente da 2000 anni abbiamo persone, testimoni, che dicono che questo è vero, che ciò che è trattenuto è perduto e ciò che è donato è moltiplicato. Quindi tenete presente sempre i due verbi, prendere, donare, prendere, donare. Però bisogna fare un passo ulteriore, che c'è prendere e prendere. C'è un modo di prendere e un modo di prendere. C'è un modo di prendere che ricevere. C'è un modo di prendere che rubare. Allora, nell'amore tutto si prende perché tutto è donato, di conseguenza tu nell'amore riconosci il donatore, quindi tu riconosci la fonte dell'amore, la fonte del dono che tutto ti sta donando, e di conseguenza tu hai riconosciuto ciò che ti è stato donato, ringrazi, perché chi è che non ringrazia? È colui che non vede il donatore dietro il dono. Quindi, ricevuto in dono dal donatore, ringrazi e doni ciò che hai ricevuto. Questo è un prendere nell'amore. Poi c'è un prendere che rubare, che invece dire questo è mio, me lo sono conquistato io, è mio, è guai chi me lo tocca. Ecco, questo per quanto riguarda l'amore in genere, e se calato nella nostra vita, nella virtù, possiamo dire, dell'amore riferito al cibo, si spalancano orizzonti immensi. Io penso, un pensiero che mi viene adesso, ma credo che la grande crisi delle 14 opere di misericordia, sia esse spirituali che corporali, derivi anche dal fatto che se tu scopri cosa c'è dietro, è meglio non conoscerle, no? Perché ti responsabilizzano, cioè tu entri in crisi se cominci ad approfondire queste cose. È veramente l'ignoranza, tutto sommato, ti anestetizza anche un po', ti responsabilizza. Nessuna ignoranza però scusa, l'ignoranza non scusa. La Bibbia ha sempre posto molto, per arrivare al concreto, la Bibbia ha sempre posto molta attenzione al pane, alla fame. Il pane diventa simbolico, non so chi ha fatto Giovanni 6 qui, si è reso conto, ma fermiamoci al pane come alimento, il pane come, o meglio, la mancanza di pane che la fame, che il denutrimento. Oggi forse parlare di queste cose nel mondo occidentale, almeno in un certo mondo occidentale, sembra superfluo, perché sembra impossibile, ma se apriamo gli occhi ci accorgiamo che è una realtà vicinissima a noi. Dicevo che la Bibbia sa cosa vuol dire la fame. Dopo la distruzione di Gerusalemme, la prima distruzione del 586 avanti Cristo, il libro delle Lamentazioni, che in pratica è il libro di Geremia, scrive questo: guarda, Signore, considera, chi mai hai trattato così? Le donne divorano i loro piccoli, i bimbi che si portano in braccio sono trucidati nel santuario del Signore, sacerdoti e profeti. Si è arrivati al cannibalismo per fame. Questa non è lettura simbolica. Lamentazioni 4:10, nella Bibbia ci sono queste cose. Mani di donne già inclini a pietà hanno cotto i loro bambini, che sono serviti loro di cibo nel disastro della figlia del mio popolo. Il Levitico 26, come se avesse già previsto tutto questo, quando scrive al versetto 29, mangerete persino la carne dei vostri figli e mangerete la carne delle vostre figlie. La morte per fame è così dolorosa che è preferibile la morte violenta per la Bibbia. Sono più fortunati, sempre Lamentazioni 4, sono più fortunati gli uccisi di spade che i morti per fame, che sono caduti e estenuati per mancanza dei prodotti del campo. In Proverbi 6:30 viene giustificato il furto per fame. Non si disapprova un ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame. Dati ufficiali aggiornati parlano oggi che dicono che ogni giorno muoiono di fame 24.000 persone, per un totale di 35 milioni di decessi ogni anno, come se ogni anno sparissero 28 città come Milano, senza fare grande rumore. Tenendo conto che la terra produce alimenti per nutrire 12 miliardi di persone, cioè quasi il doppio della popolazione. Quindi la fame e le morti di fame non sono una disastrosa calamità, è una disastrosa ingiustizia. Ma non solo, 850 milioni di persone soffrono la fame, cioè abbiamo detto 35 milioni di morti per fame ogni anno, ma 850 milioni di persone soffrono la fame, 815 nei paesi in via di sviluppo, 28 milioni nei paesi in transizione e 9 milioni di persone nei paesi industrializzati. L'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita così: ogni individuo, ogni, ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. Dio ha un sogno che ogni uomo abbia il cibo necessario ogni giorno. Quindi dire nel Padre nostro sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, che l'uomo viva in piena dignità secondo il sogno di Dio, cioè che l'uomo sia degno, abbia una dignità in terra come Dio lo desidera in cielo. Questo vuol dire, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, cioè che il tuo sogno si realizzi qui sulla terra, perché Dio non ha altro sogno che l'uomo viva in maniera degna. E quindi dire sia santificato il tuo nome e impegnarsi concretamente nel prendersi cura dell'uomo perché egli è il nome di Dio. Con l'incarnazione il nome di Dio è l'uomo. Dio ha il nome dell'uomo. Ogni uomo è il nome di Dio. Quindi, vedete, mi è capitato spesso di tenere una settimana intera sul Padre Nostro e ogni volta, per me, ma anche per gli astanti, si diceva, per fortuna che lo si dice distrattamente il Padre Nostro, non si pensa a quello che si dice, perché dirlo con attenzione è tremendo, perché c'è una presa di responsabilità, una chiamata alla responsabilità che è impressionante. Sei tirato in causa. Vuol dire impegnarsi. Quindi se l'uomo è il nome di Dio, ogni volta che diciamo sia santificato il tuo nome, chi calpesta il povero, se tu calpesti il povero, contribuisci, perché tutti siamo responsabili di tutto, diceva Dostoevskij, allora hai bestemmiato Dio. Perché il contrario di santificare il nome è bestemmiare il nome di Dio. E bestemmiare il nome di Dio, non pensiamo alla bestemmia banale, che qualcuno forse avrà anche a confessare, non è quella la bestemmia. La bestemmia è infangare l'uomo, quella è la bestemmia che andrebbe a confessare. È troppo comodo, sai? Dio non si offenda mica se lo bestemmiamo. Lui è Dio. Se lo bestemmiamo con un termine, una parolaccia. Non sono queste le bestemmie da confessare. Ogni volta che si infanga l'uomo, ogni volta che calpestiamo la sua dignità, vabbè, allora sì, è lì che viene bestemmiato il nome di Dio, perché adesso il nome di Dio è l'uomo. Quindi pregare per la santificazione del nome di Dio è impegnarsi in ultima analisi perché il nome di Dio non venga più bestemmiato, non venga più denigrato l'uomo, infangato. E come dice Matteo 18,14, il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Quindi vedete la portata di questa prima opera corporale, dar da mangiare agli affamati. E uno dice, ma io nel mio piccolo cosa posso fare? Beh, non spetta a me dirlo. Fatto sta che è così. Andiamo per ordine. Saltiamo dar da bere agli assetati, che in qualche modo potrebbe iscriversi in questo. Salto solo perché io sui miei punti li ho un po' diversi. Andiamo ad alloggiare i pellegrini, poi passiamo al vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini, dove c'è scritto nella Bibbia che bisogna alloggiare i pellegrini? Beh, abbiamo detto che la maggior parte delle opere di misericordia, corporale soprattutto, sono scaturite da Matteo 25. No. Ero forestiero, mi avete ospitato. Ero straniero, mi avete accolto, dipende dal tipo di traduzione. Quindi, questa opera riguarda la pratica dell'ospitalità. Alloggiare i pellegrini vuol dire ospitare lo straniero, in pratica. Xenos, in greco, lo straniero, l'altro. L'altro. Poi vedremo che questo altro, questo straniero, riserverà molte sorprese, ma io penso che, come già accennato la scorsa volta, nella prima parte, viviamo in un'epoca in cui questa opera è di un'attualità impressionante. Impressionante. Come cristiani, eh? Come cristiani, questa opera diventa per noi irrinunciabile. Ospitalità. Ospitare ci fa, tornando al tema iniziale sulla carità, ospitare l'altro ci fa diventare pienamente noi stessi. Ospitare lo straniero ci fa essere persone complete. Vedete, questo vale per tutte le opere, ma fermiamoci su queste. Cioè, ospitare l'altro dice chi sono io, mi definisce. L'ospitalità dell'altro, dello straniero, mi definisce. Jean Danielu, un grande biblista, dice una cosa bellissima, ascoltate. Dice: la civiltà ha fatto un passo decisivo, forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero, da nemico, hostis, in latino, è divenuto ospite, hospes. Cioè, lui dice, si è diventati pienamente civili il momento in cui l'altro, da nemico, hostis, da ostico, nemico, è diventato ospite, hospes. Allora, quando l'altro, perché lo straniero, fuori di metafora, chi è? È tutto ciò che per noi è nemico. Straniero può essere xenos, può essere il compagno, la compagna. Il vicino di casa può essere uno straniero. Capite? Non è più questione di nazionalità. Anche, ovviamente, però se andiamo in profondità, lo straniero può essere quello molto vicino a me. Il nemico. Il nemico è sempre straniero. È strano. Ormai viviamo in contesti sociali in cui quello vicinissimo è un estraneo. Tu puoi vivere decenni vicino a una persona, anche in un alloggio, e tu non sai chi è. Ma chi è? Allora la questione qual è? È una questione culturale, non moralistica. Deve cadere la contrapposizione tra loro e noi, nostro e loro, dentro e fuori, stranieri e autoctoni. Per il cristiano questa cosa assume una portata immensa, perché con Cristo tutte le contrapposizioni, io tu, io loro, noi loro, saltano. Colossesi 3:11, qui non c'è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o sciita, schiavo o libero, ma Cristo. Cristo è tutto in tutti, cioè tutti siamo cristici, o meglio, tutti sono cristici per il cristiano, cioè tutti sono Dio. Tutti, anche il nemico. E se tu lo accetti, lo trasformi da nemico a ospite. Questo vuol dire ospitare i pellegrini. Perché allora ospitare? Perché ospitando divento pienamente me stesso, abbiamo detto. Accogliere l'altro, l'accoglienza, mi dà completezza. Ospitare l'altro mi ridice chi sono, mi dice chi sono. E chi sono? Io sono un ospitato. Nessuno ha diritto di cittadinanza qui. Siamo tutti ospiti. La terra ci ospita tutti. Perché devo dire che qualcuno non va ospitato? Siamo ospiti dell'umano che è in noi, addirittura. Quindi realizziamo la nostra umanità accogliendo l'umanità dell'altro. E se non accogliamo l'umanità dell'altro, se non accogliamo il nemico, lo straniero, il diverso, perché lo straniero è anche il diverso da me, e può essere, c'è un ventaglio di diversità impressionante nell'altro, ecco, se non lo faccio, io mi disumanizzo. Mi disumanizzo perché la mia umanità si realizza nell'accogliere l'umano. Quando è che potrà cominciare una relazione di ospitalità? Quando è che io comincerò a ospitare l'altro? Quando finalmente mi accorgo che l'altro è altro nella sua alterità. Quando comincerò ad accettare, ad accogliere la sua alterità. Quando comincerò a sentire come mia la sua umiliazione. Quando comincerò a vergognarmi della sua vergogna. E allora, ospitare, alloggiare i pellegrini, ospitare lo straniero, vuol dire non tanto umanizzare l'altro, vuol dire umanizzare noi stessi. Umanizzare noi stessi. Non so se conoscete il grande giornalista polacco Kapuscinski. Kapuscinski è stato forse il più grande giornalista della storia. Polacco, ma poi è diventato cittadino del mondo perché ha girato il mondo. E vi consiglierei di leggere, sono tantissimi libri che raccolgono i suoi pezzi, ecco, di giornalista. Ha scritto un libro splendido, In viaggio con Erodoto, di Kapuscinski, che racconta un po' tutte le sue avventure giornalistiche, l'incontro con le persone, sempre alla luce di questo scrittore dell'antichità, Erodoto, che se l'è portato nello zaino per anni, per una vita, come fosse la sua Bibbia, e allora leggeva la realtà attraverso gli scritti di Erodoto, no? È venuto fuori un testo splendido. Sentite cosa scrive, in un libro intitolato L'altro, L'altro, Dice, ogni volta che l'uomo si è incontrato con l'altro, ha sempre avuto davanti a sé tre possibilità di scelta: fargli guerra, isolarsi dietro a un muro, o stabilire un dialogo. L'esperienza di tanti anni trascorsi in mezzo agli altri, in paesi lontani, mi ha insegnato che la benevolenza nei loro confronti è l'unico atteggiamento capace di far vibrare la corsa dell'umanità. Sentite questa un'altra frase di un altro autore, poi vi dico chi è. Consideriamo i nostri doveri verso l'ospite straniero. Dobbiamo dire che sono gli impegni più santi. Ogni mancanza verso l'ospite straniero, in confronto di quella che lede i diritti di un concittadino, è gravissima mancanza verso una divinità vendicativa. Lo straniero, infatti, isolato com'è dai suoi compagni e dai suoi parenti, è per gli uomini e per gli dèi oggetto di un più grande amore. Per questi motivi, quante precauzioni dobbiamo prendere se appena abbiamo un po' di prudenza per arrivare al termine della nostra vita senza aver commesso alcuna colpa verso gli stranieri. Lo scrive Platone nelle Leggi. Ogni mancanza verso l'ospite straniero, isolato com'è dai suoi compagni e dai suoi parenti. La dice lunga questo testo. La Bibbia parla dell'ospite come qualcosa di sacro. Pensate il valore dell'ospitalità nella scrittura, nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Anzi, tutta la Bibbia dice che l'ospitalità è il luogo della teofania, cioè del luogo della manifestazione di Dio. Tu ospiti lo straniero, il diverso, l'altro, il tu, per quello che è, non come lo vorresti tu. Tu accogli l'altro e questo incontro si trasforma in luogo teofanico, cioè tu fai un'esperienza di Dio. Pensate come cosa ha vissuto Abramo alle querce di Mamre, che ha accolto tre pellegrini e poi ha scoperto di aver ricevuto Dio. Tra l'altro, quello è un testo splendido, lo trovate in Genesi 18. È splendido perché ci si chiede ancora oggi il fatto che siano tre e l'individuo con Dio. Qualche padre della Chiesa dice che aveva già intravisto la Trinità. Poi l'altro fatto è che a volte si rivolge, cioè lui ospita tre persone, tre pellegrini che erano di passaggio, e Abramo si rivolge a loro al singolare, li chiama Signore, non al plurale. Bellissimo questo. Ma cosa succede dopo che Abramo ha ricevuto l'ospite? Sara ha partorito. Sara, che era sterile, ha partorito in vecchiaia. Vedete, l'accoglienza fa fiorire la vita. L'ospitalità fa fiorire la vita, il discorso di prima. L'ospitare l'altro ci fa bene, cioè ci compie come uomini. Altrimenti la vita rimane sterile. Se continuiamo a contrapporre noi loro, gli altri, le diversità, se chiudiamo, se leviamo ponti, muri, ci condanniamo alla sterilità. Pensate alla portata sociale che ha queste cose, sulla ricaduta sociale, se volessimo fare una lettura sociale di queste cose. Non solo, nel capitolo successivo, scusate, nei versetti successivi, dal 17 in poi, del capitolo 18 di Genesi, si dice che Abramo parla a Dio come un amico. Cioè Dio diventa amico. Puoi colloquiare con Dio come un amico. Perché? Perché hai ricevuto l'ospite. Cioè Dio. Accogliere il forestiero, lo straniero, xenos, l'altro, vuol dire anzitutto predisporgli uno spazio, creargli uno spazio, ma stiamo attenti. Nella scrittura questo preparare lo spazio è importantissimo. Secondo il libro dei Re, capitolo 4, versetto 10, il profeta Elia è di passaggio in una casa, una povera vedova le prepara una piccola camera al piano superiore, in muratura. Ci mette un letto, un tavolo, una sedia, una lampada. Così. Questa era una donna straniera, tra l'altro, una pagana che accetta uno straniero che era Elia. E cosa porta questo? Questa ospitalità cosa fa succedere alla fine? Il giorno dopo la donna muore l'unico figlio che aveva. Eliseo, lo risuscita, gli dona vita, perché tu mi hai ospitato. Cioè Dio si serve di Eliseo per risuscitarlo. Ma non è tanto una casa in muratura, cioè lo spazio che dobbiamo all'ospite non è uno spazio, è uno spazio interiore. E questo è lo spazio che ci viene chiesto. Perché l'altro ha bisogno del mio spazio per poter vivere. E qual è il primo modo per creare spazio interiore all'altro? Qual è? L'ascolto. Ascoltare la sua storia. Interessarsi. Cosa stai vivendo? Parlami. Cioè, per noi l'altro diventa straniero quando non lo ascoltiamo più, quando siamo talmente pieni che non abbiamo più tempo di ascoltare l'altro. Ci stiamo condannando all'estraneità tra di noi, anzitutto, perché non c'è più tempo di ascoltarci. Allora, fare spazio vuol dire accogliere la sua storia, i suoi drammi, la violenza subita, la povertà. Ascoltare la primitiva forma di accoglienza che l'uomo può esercitare. È come un trattenere il respiro perché l'altro possa esserci, come la donna quando partorisce un figlio. Fare spazio perché l'altro possa esserci. E chi è il primo a aver compiuto questo? Dio. C'è una bellissima tradizione ebraica chiamata dello Tzimtzum, che dice che quando Dio ha creato, ha trattenuto il fiato, perché potesse esserci l'altro. Zinzum vuol dire quasi onomatopeica, no? come parola, vuol dire un ritirarsi, un ritrarsi, zinzum, un mettersi da parte perché l'altro possa esserci. Perché certo, perché se Dio è infinito e la libertà assoluta, perché potesse esserci un'altra libertà, ha dovuto ritirarsi. Cioè Dio stesso è il primo che ha dovuto mettersi da parte, ritirarsi, farsi piccolo perché potesse esserci un'alterità, un'altra libertà, se no avrebbe occupato tutto lo spazio. C'è poco da fare, perché l'altro possa esistere io devo ritirarmi, perché se occupo tutto lo spazio tu non ci stai. Ma chi è disposto a vivere questo? È vero che è l'unico modo per darci la vita, ma bisogna provarlo. Quindi, se la prima forma di accoglienza è ascoltare, una volta che hai ascoltato devi rispondere. E abbiamo detto prima che rispondere si chiama, antropologicamente parlando, divenire responsabile. Prendersi cura. E diventare responsabile vuol dire innanzitutto, prima di fare qualcosa per lui, vuol dire togliergli d'addosso tutti i pregiudizi che gli abbiamo gettato addosso. Ascoltare e diventare responsabili vuol dire permettere all'altro di manifestarsi così com'è e non come io lo immaginavo. Perché guardate che lo straniero è tale soprattutto perché lo abbiamo investito di pregiudizi. L'abbiamo già accennato la scorsa volta questo, no? E siamo naturalmente portati ad avere paura dello straniero, soprattutto del povero. Il povero, la povertà sembra una condanna, sembra quasi una malattia, che se tu ti avvicini puoi infettarmi, puoi farmi del male perché sei povero, perché sei straniero, perché sei sporco. Allora per noi ormai sporcizia, povertà è sinonimo di violenza. È meglio stare lontani. Questi sono i pregiudizi. Come se la malattia, come se la povertà fosse una colpa, un male. E allora cosa fai? Ti difendi. Ecco, allora vuol dire diventare responsabile, vuol dire togliere le lenti deformanti dei pregiudizi, delle verità prefabbricate, degli slogan, dei luoghi comuni. Un poeta francese, Edmond Jabet, scrive questa cosa molto bella. È lo straniero che parla e dice: avvicinati. A due passi da me, sei ancora troppo lontano. Mi vedi per quello che sei tu e non per quello che sono io. Mi vedi per quello che sei tu e non per quello che sono io. Bisogna essere molto vicini per scoprire l'altro nella sua verità, altrimenti lo leggeremo sempre in maniera distorta, con le nostre proiezioni, con i nostri pregiudizi. Ma chi è l'altro veramente? Perché non gli permettiamo di manifestarsi per quello che è? Quindi l'ascolto implica la sospensione del giudizio, la rinuncia al pregiudizio. L'altro finalmente cesserà di essere definito attraverso le categorie, religione, etnia, cultura, condizione sociale. Tu sei l'altro, sei persona, hai una dignità come la mia. Perché la dignità di una persona non deriva dall'etnia, dallo status sociale. Ogni uomo è degno di essere così, uomo. Vestire gli ignudi. Facciamo due minuti di pausa, va? Così ci distraiamo un attimo. Due minuti, però, perché tanto non finiremo, però quello che riusciamo a fare.